Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Quante volte noi incontriamo un povero che ci viene incontro? Possiamo essere anche generosi, possiamo avere compassione, però di solito non lo tocchiamo. Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e l'escluso, perché Lui è in essi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi incontriamo la dottoressa Maria Letizia Sebastiani, che è direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario e che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, vi ringrazio subito della vostra cortesia e di questa chiacchierata, perché permetterà anche di focalizzare l'attenzione su un istituto importantissimo che si avvia a fare quasi 80 anni di vita e che appunto è importante come patrimonio archivistico e librario, ma che in realtà è conosciuto come patologia del libro. Quindi sì. C'è questo piccolo problema che come istituto centrale e tutto quello che segue siamo molto meno conosciuti che quando uno dice patologia del libro effettivamente tutti sanno che cos'è.
Ho capito. L'occasione di parlarne è un recentissimo convegno che si è svolto il 21 e il 22 giugno dal titolo La via della carta tra Oriente e Occidente, produzione, restauro e conservazione, presente e passato a confronto. C'era dunque appunto il tema fondamentale proprio di questo rapporto tra Oriente e Occidente, ma direi che probabilmente la parte più forte di questo incontro era proprio il discorso del presente e passato, perché il tema della conservazione si basa proprio su questo rapporto temporale.
Sì, diciamo anche che la carta è uno dei punti centrali, uno degli obiettivi centrali delle ricerche che fin dall'inizio, dal 1938, quando è stato istituito, l'istituto ha portato avanti. L'istituto ha un'anima antichissima, perché si parte dai papiri e dalle prime memorie scritte, e un'anima modernissima, perché si arriva fino al supporto digitale, supporti cinematografici. Ma al centro di tutto questo mondo di memorie scritte è sempre stata posta l'attenzione per la carta. E di cui ci occupiamo, addirittura l'istituto nasce con una cartiera al suo interno, quindi produceva carta, si è occupato sempre del restauro e della conservazione e soprattutto ancora oggi ha questa battaglia in fieri per la carta moderna, perché la carta di straccia era una carta estremamente durevole, estremamente ben fatta. La carta di oggi, come sappiamo tutti, è una carta poco destinata a lasciare un segno, perché è una carta che, ahimè, è destinata a scomparire man mano, perché è fatta di elementi tali come la cellulosa e la lignina che non sono durevoli. Ecco, per questo l'Istituto ha sempre studiato, ha sempre portato avanti queste ricerche metodologiche sulla carta. La novità è per noi che per la prima volta siamo riusciti ad aprire questo canale di studio tra Oriente e Occidente, perché la carta occidentale è una carta molto diversa dalla carta che arriva dall'Oriente, dalla Cina, dalla Corea, dal Giappone, dall'India, una carta totalmente diversa nelle sue componenti. E finalmente appunto questo convegno è stata anche l'occasione per arrivare a un accordo fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Repubblica della Corea per cominciare degli studi insieme e quindi per mettere a confronto le due tipologie di carta. come ricerche metodologiche, come ricerche storiche e tutto quello che è il mondo della conoscenza. Tutto ciò si ricollega anche al fatto che noi, per definizione, da quando siamo nati, vediamo il libro non per il suo contenuto, ma come contenitore. Quello che a noi interessa sono i supporti materiali.
Sì.
Lavoriamo appunto sul supporto materiale, che è non a caso patologia del libro. Patologia del libro nasce da questa grandiosa volontà di Alfonso Gallo di creare la clinica del libro. Il libro arriva malato, passa attraverso tutti i nostri laboratori, chimica, fisica, biologia, per capire quali danni ha e qual è la sua malattia, viene ricoverato nel laboratorio di restauro e viene sanato. Nei casi in cui non è possibile, non era possibile risanamento, fuoco, acqua, traumi da guerra, termiti eccetera, il libro entrava, veniva giudicato morto ed entrava nel museo, che nasce appunto nel 1938 con l'istituto, che avrebbe testimoniato a tutti le componenti materiali del libro, le sue malattie e quindi i danni. Mm-hmm. Questo è tutto sommato, è raccolto in questo semplice termine, patologia del libro, oggi direi del documento, perché a parte, accanto al patrimonio librario, poi nel 2007 si è legato a noi anche al patrimonio archivistico per la fusione di alcuni dei due istituti deputati a questo restauro e conservazione dei due patrimoni.
Ciò che trovo veramente
che molto bello, questa.
Certo, sì, ed è molto affascinante, perché quando lei diceva appunto un libro così irreparabilmente danneggiato viene considerato morto, e beh, questo significa che in realtà il libro è vivo, che il libro ha veramente una sua...
Per noi il libro è sempre un momento, tra l'altro questo museo nasce più per gli specialisti a cui sono dedicati i laboratori, proprio per la didattica, cioè vuole lavorare, collaborare con le scuole per insegnare veramente che cos'è l'oggetto libro, perché il materiale librario archivistico da Gallo venivano indicati come talmente unici e ripetibili che testimoniano la società e il momento storico che li produce. Quindi in realtà è come dire percorrere la storia dal punto di vista del fenomeno libro e del fenomeno documento, e quindi capire economie,
certo,
mondo sociale, anche questo conquiste man mano che si fanno attraverso il fenomeno libro e documento, e questo è un viaggio affascinante. Mm-hmm. C'è la via della seta, ma c'è anche la via della carta,
infatti. Ma il libro proprio come oggetto cartaceo, in questa epoca in cui tutto sembra diventare sempre più impalpabile, no? per cui abbiamo anche, sì, gli ebook, abbiamo, no, una serie di altri mezzi, ma il libro proprio come oggetto cartaceo è destinato a diventare un oggetto da museo o continuerà a vivere, secondo lei, in ogni caso?
Guardi, le rispondo con la mia anima di bibliotecario fino a qualche tempo fa. Il libro non teme i confronti, non teme le sfide. Il libro cartaceo e il libro digitale, virtuale, in realtà si completano a vicenda e continueranno a vivere insieme. Io uso normalmente, come tutti, usiamo la rete, usiamo l'ebook per una pratica informazione, cioè si ottiene subito nel giro di pochissimo l'informazione che serve in quel momento. Se vogliamo fare una ricerca analitica andiamo sul libro, andiamo sul testo, e quindi questo sarà sempre una differenza che non permetterà mai di eliminare uno dei due prodotti, perché serviranno, sono complementari. E poi, dicendocelo francamente, il libro dà la possibilità di scriverci sopra, che sarà una cosa che i bibliotecari dicono di non fare, però è bellissima. Il libro permette di sottolineare i passi che ci interessano, il libro permette, perché no, di fare la famosa orecchia che ci consente di ritrovare subito il segno e di fare delle bellissime dediche. Questo, ahimè, il digitale non lo potrà mai realizzare.
Io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia e di aver condiviso,
grazie,
appunto questo amore per il libro. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. E ringraziamo dunque ancora Maria Letizia Sebastiani, direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, che, lo ricordiamo, si trova qui a Roma in via Milano 76. E adesso presentiamo un festival di teatro. Mi capita spesso naturalmente di presentarne di festival di teatro, ma in assoluto questo forse è la palma del più originale. È il festival che si svolge sull'isola di Stromboli. Qui siamo giunti alla terza edizione. Per l'estate 2016 si svolgerà proprio dal 27 giugno al 4 di luglio, e ne parliamo con il direttore artistico appunto della festa di teatro ecologico, che è Alessandro Fabrizi, che è con noi al telefono. Benvenuto Alessandro.
Ben trovati, buongiorno. Io sono il co-direttore artistico della festa, insieme a me diretta da Hossein Taheri.
Sì. Dunque, dicevamo di questa originalità, no? del teatro ecologico, di questa festa di teatro ecologico, e già un pochino si può intuire appunto una impostazione estremamente naturale, no? del teatro, e privo di qualsiasi tipo di supporto. Ma veramente immaginare il teatro senza l'ausilio della luce, e soprattutto quando è svolto all'aperto, senza l'ausilio di un microfono, riesce un po' difficile immaginarlo. Come avete ovviato appunto a questi inconvenienti?
Allora, sì, riesce un po' difficile immaginarlo, però pensa che le prime rappresentazioni con l'energia elettrica si sono svolte dopo il 1870, per cui gli altri millenni il teatro
se la sono cavata benissimo anche prima.
In realtà ai tempi di Shakespeare tutti erano Shakespeare senza energia elettrica, perché non c'era, quindi non si poteva fare altrimenti. E, diciamo che a noi quello che interessa, al di là della possibilità di un risparmio energetico che fa sempre bene di questi tempi, però proprio ci interessava ristabilire una relazione fra pubblico e spettatori immediata, appunto, non quindi mediata dalla tecnologia, dalla luce artificiale e dal suono artificiale. Io credo che viviamo in un momento in cui siamo sottoposti a un continuo inquinamento acustico, non solo per i rumori che sentiamo nelle metropoli, nelle città, eccetera, eccetera, ma anche perché c'è un uso del microfono un po' esagerato, un po' vizioso ormai, no? A me capita di stare a presentazioni di libri in piccole librerie, e tra l'altro molto spesso i relatori neanche lo sanno usare il microfono, per cui non si capisce niente. Però appena il microfono viene messo in modo per cui non prende più la voce, si sente la voce naturale, subito c'è qualcuno pubblico che dice voce, ma semplicemente perché è un'abitudine essere bombardati dai decibel. Credo che invece una risensibilizzazione all'ascolto della voce naturale e delle luci della natura, come bagnano i corpi, i vestiti, i volti, possa arricchire la nostra vita, appunto, passata in buona parte davanti al computer, davanti, no, all'iPhone, eccetera, alla televisione, a tutti i meravigliosi prodotti della tecnologia audiovisiva, però forse ci fa anche bene un po' distendere sguardo e orecchie a un altro tipo di ascolto.
Certo, tu parlavi poco fa, nominavi Shakespeare, e questo non a caso, dal momento che questa terza edizione della festa di teatro ecologico è dedicata proprio a Shakespeare on the Rocks. Perché?
Sì, anche noi, perché questo è l'anno del 400° anniversario della morte di Shakespeare, quindi anche noi abbiamo deciso di dedicare la festa a Shakespeare, anche perché l'altro anno abbiamo gettato un semino, abbiamo sperimentato con una scena dalla tempesta sulle rocce, per l'appunto. E ci è venuta voglia di farla tutta, e quindi noi dell'organizzazione, insieme ad altri attori ospiti, produrremo questa tempesta quasi integrale sulle spiagge, sulle rocce, e tutto il resto, tutti gli altri ospiti porteranno un dono, una pietanza, mi piace dire, non penso alla festa come un grande banchetto, un dono legato a Shakespeare, quindi tutti gli eventi saranno in qualche modo connessi con il grande mondo di Shakespeare, e il titolo Shakespeare on the Rocks è letteralmente perché siamo sulle rocce.
Sì, però sugli scogli, certo.
Sugli scogli, esatto. Mi piace anche però perché sembra il titolo di un cocktail, e la festa quest'anno è un po' una specie di shakerata di Shakespeare.
Sì. Mi parlavi della tempesta che si svolgerà, l'abbiamo intuito un po' dalle tue parole, in diversi luoghi dell'isola, non in un unico luogo deputato.
Sì, abbiamo individuato tre zone e mezzo, nel senso che ce n'è un'altra di passaggio, e siamo in questi giorni combattendo con un tempo instabile, quindi quindi appunto se il mare è calmo va tutto bene, se il mare è mosso non si sente più niente. D'altra parte questa è la sfida che abbiamo accettato, cioè come dire, potremmo imporre appunto con la tecnologia alla natura di star zitta, e invece noi abbiamo lasciato di lasciarci disturbare anche dalla natura e dal mare, e speriamo che partecipi, ecco, che vi piaccia quello che vi offriamo.
Sì, sì, sì.
Che partecipi silenziosamente.
Sì. Volevo segnalare altre, almeno ci sono tante iniziative, no? lo dicevi, ma almeno un paio mi piaceva sottolinearle. Una di queste è dedicata ai sonetti di Shakespeare in una traduzione molto particolare.
Sì, 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 in realtà la festa è incorniciata dai sonetti di Shakespeare e anche punteggiata, diciamo, dai sonetti di Shakespeare, perché apriremo con i sonetti Doc, British, assolutamente Doc, che ci viene a dire Bruce Myers. Bruce Myers è il grande attore della Royal Shakespeare Company, della compagnia di Peter Brook, il Krishna del Mahabharata, e ha accettato di venire ad, appunto, ad aprire con un incontro in cui ci racconterà i suoi Shakespeare e reciterà alcuni dei sonetti. E chiuderemo invece con i sonetti traditi e tradotti da Dario Iacobelli, un poeta napoletano, e interpretati da Lino Musella. Sono 30 sonetti che questo poeta ha riscritto, lui stesso appunto ha detto traditi e tradotti in lingua napoletana, e chiuderemo appunto con questo tradimento dei sonetti, diciamo, dopo essere partiti dal sonetto d'occhio, arriveremo a questa riproposizione. E contemporaneamente abbiamo proposto a tutti gli artisti della festa, capitanati da due amici che vengono dagli Stati Uniti quest'anno, Paula Langdon e Ken Chisholm, di organizzare dei blitz nell'isola, per cui sarà possibile sentirsi recitare un sonetto al bar, all'alimentari, sulla spiaggia, senza preavviso.
Sì, e Ken Chisholm e Paula Langdon sono anche gli organizzatori di questa masterclass shakespeariana, One Voice Shakespeare.
Sì, sì, esatto. In realtà faranno due cose. Una sarà questa, che definire masterclass è molto, così, come dire, sui generis, per cui diciamo masterclass molto sui generis, perché Ken farà proprio un'animazione shakespeariana in piazza, in cui coinvolgerà i passanti, i turisti, gli attori presenti, proprio delle improvvisazioni sui temi shakespeariani. E invece l'altro incontro con Paula e Ken sarà con il loro duo, che si chiamano The Crazy Neighbors, in cui nello stile del cabaret americano, cioè quindi intrecciando a storie personali canzoni, ci racconteranno i loro 30 anni di Shakespeare tra una canzone, un racconto, un aneddoto, problemi avuti, difficoltà incontrate, sfide vinte nel corso della loro lunga carriera di attori, che hanno fatto tantissimo Shakespeare.
Tutte le informazioni sulle varie iniziative, ci sono presentazioni di libri, mostre e così via, possono essere trovate sul sito www.festaditeatroecologico.com.
Sì. Sulla pagina Facebook, che sì, è sempre Festa di Teatro Ecologico, che aggiorniamo più immediatamente del sito, per cui la pagina Facebook forse è l'informatore più immediato.
Più rapido, perfetto, sì. Di questa appunto Festa di Teatro Ecologico, la cui terza edizione si svolge dal 27 giugno al 4 luglio, e ringraziamo Alessandro Fabrizi, che con Ossain Taheri è appunto il direttore artistico di questa festa, veramente.
Sì, di questa festa.
In bocca al lupo allora, e grazie Alessandro.
In bocca al lupo, grazie mille, a presto, vi aspetto tutti a Stromboli.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.